persona che vorrebbe essere pastore e guida, ecco, in realtà imitiamo sempre un modello. Dipende se scegliamo come pastore quello che ci guida per il cammino della vita, o se seguiamo come pastore la paura, il pastore della morte. Cioè, che modello prendiamo? E Gesù si chiama il pastore bello perché ci presenta il bel modello di uomo, a immagine di Dio. E ho scelto questo per un motivo, perché questa sera abbiamo un testo molto bello e molto delicato che tratta dei temi, direi, che sono più cari alla nostra epoca, della libertà, della tolleranza, della diversità, del non integralismo, però dell'universalità. Come si conciliano queste cose? Ecco, prima di presentare il testo, mi ricordo di dire che martedì prossimo non c'è perché sospendiamo, perché San Fedele lunedì, martedì, mercoledì e giovedì c'è un ritiro spirituale la sera alle 9, allora per non sovrapporre, chi desidera può andare. Così io quella sera sono libero. Ecco, il contesto in cui siamo, se ricordate, i discepoli erano nella trasfigurazione, i tre prediletti, gli altri erano sotto che cercavano di vincere lo spirito sordo e muto e non ci riuscivano. Perché? Perché ce l'avevano anche loro. E la volta scorsa abbiamo visto in cosa consiste questo spirito sordo e muto. È uno spirito sordo alla parola di amore e quindi non sa esprimere l'amore, e invece dell'amore nelle relazioni si esprime chi è il più grande, cioè chi domina l'altro. Quindi c'è tutta una relazione di dominio dove il proprio io si mette al centro di tutto, che si chiama egoismo, e tutti gli altri sono funzionali al mio io. Se vanno bene li mangio, perché non va bene lo vomito, basta, io sono il centro del mondo, che vuol dire distruggere tutte le relazioni e ridurre la vita proprio tutto a morte, a lotta spietata, e la conosciamo bene. Ora vediamo un'altra forma più raffinata di egoismo, perché essere egoista, essere il centro del mondo, bisogna essere o Napoleone o uno scemo, non si sa che sia peggio. Se uno che si crede Napoleone è Napoleone, perché uno che si crede Napoleone non ha ammazzato milioni di persone, Napoleone sì. Quindi non si sa che sia peggio, ma per credersi il centro del mondo bisogna essere fuori di testa. Vuol dire che non è stato voluto bene da piccolo. E bisogna avere comprensione, ma non metterli mai a capo. Ci vanno per conto loro, purtroppo. E quello che però uno non farebbe a livello personale rischia di farlo a livello collettivo. Cioè, io valgo poco, ma noi? Allora c'è l'identificazione con noi. Noi siamo forti, noi siamo dell'Inter. Noi siamo del Milan, è uno che non sa neanche giocare a calcio, scusa. Chi tifosi normalmente non sa giocare, che chi gioca preferisce giocare. Cioè sono quelli che si montano a testa e hanno il noi collettivo come centro di tutto. E c'è una solidarietà contro tutti gli altri. È così che si capiscono anche i vari partiti per sé. Che si capiscono le varie squadre di calcio, che è più ragionevole se lo buttano sempre in una squadra di calcio. Si capiscono le varie chiese. Si capiscono le varie sette, si capiscono i vari movimenti l'un contro l'altro armati, e si capisce l'intolleranza, le guerre di religione, gli esclusivismi, i ghetti, le Shoah, sia a livello politico che a livello sociale e religioso. Quando si mette il noi al centro di tutto, no, non è il noi, neanche l'io, è un'altra cosa. Ora vediamo il brano. Cioè, quello che c'è il demonio sordo e muto a livello personale c'è anche a livello collettivo. E lo prendiamo da Marco, capitolo 9, versetto 38-40. E state attenti alle variazioni di traduzione, perché prima di tutto è tradotto non bene, per cui non si capisce bene dall'italiano cosa dice il testo, qual è il centro del testo. E poi ci sono delle varianti che ripetono due volte il problema, e probabilmente nel manoscritto più antico era due volte, poi dopo dice no, questa è una ripetizione, togliamola. Invece tante volte si ripete apposta per far capire bene la cosa, quindi mettiamo le orecchie e stiamo attenti.
Diceva a lui Giovanni: Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni, che non segue noi, e glielo impedivamo perché non seguiva noi. Ma Gesù disse: non impeditelo. Infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlare male di me. Infatti chi non è contro di noi è per noi.
Ecco, il tema qual è allora? È ripetuto due volte nella traduzione. In italiano non appare nessuna volta. Seguire noi. Cioè gli altri dovrebbero seguire noi, secondo i discepoli. Non so se capite cosa vuol dire. Cioè noi, o persone di chiesa, noi della parrocchia, vorremmo che gli altri seguissero, perché devo seguire noi? Nessuno deve seguire noi. Maledetto l'uomo che segue l'uomo. Non chiamate nessuno né maestro, non solo il vostro maestro, è lo Spirito Santo che abbiamo nel cuore. Non chiamate nessuno leader, guida. Non chiamate nessuno padre, uno solo è il padre che sta nel cielo. Va bene, signor padre maestro, cosa dici allora? Poi si chiama appunto il signor padre, eccetera, ma è ridicolo, cioè, perché vogliamo essere seguiti. Per cui poniamo il nostro noi al centro di tutto e gli altri devono omologarsi al noi o all'io la volta scorsa. Non potendo io imporre il mio io, perché così fesso da essere il centro del mondo non ci arrivo, ma almeno noi sì. E gli altri? Niente. Quindi nascono tutti gli steccati religiosi e tutta la mentalità del ghetto. E tutti, per esempio, vi pongo un progetto di unione, di unione tra le chiese che si faceva nel 1300. Arrivano anche dall'estero, da Bergamo, non bastano Milano. Un progetto di, non di Francesco, ma di Ruggero Baccone, che diceva che il futuro del mondo sarà così, che i greci, che sarebbero gli scismatici, si uniranno a Roma, i tartari piegheranno il ginocchio a Cristo, i saraceni saranno sterminati e sarà finalmente un solo vile e un solo pastore. Bella unione, eh? Basta che tutti vengano da noi, pieghino le ginocchia, s'abbassino, e gli altri che non vengono da noi, basta ucciderli tutti, così c'è finalmente la pace nel mondo. Noi che abbiamo ucciso tutti, viviamo noi buoni, finalmente. Più o meno è un progetto che ancora oggi è quello che si insegue, sia in termini laici, ma anche in nome di Dio, come si è fatto nella guerra del Golfo, sia in termini religiosi, cioè capire che invece Dio è molto diverso, perché nessuno deve seguire noi. Allora vediamo cosa dice il testo. Il testo presenta un problema che era sorto nella Chiesa a nome di Giovanni. Perché Giovanni? E chi rappresenta Giovanni nell'Evangelo? Nella tradizione. Avete presente? Pietro rappresenta più l'aspetto istituzionale, che si prende sempre in giro per conto suo nel Vangelo di Marco. Qui c'entra anche Giovanni, che è l'aspetto carismatico, l'evangelista dell'amore. Poi viene fuori un'altra volta, viene fuori tra i discepoli prediletti, poi viene fuori con suo fratello che vuole anche lui assumere il potere al capitolo decimo, e poi sono chiamati figli del tuono perché erano un po' impetuosi e volevano mandare fulmini dal cielo contro chi non accoglieva il Signore. Quale sia il problema, perché si pone in bocca a Giovanni e questa questione, di preciso può essere sia perché erano impetuosi come temperamento, quindi è un fatto storico, sia anche perché si vuol nominare Giovanni, che faceva problema alla Chiesa, i suoi discepoli. Cioè, i tipi un po' liberi fanno problema, allora pongono in bocca a lui il problema che rappresenta lui stesso, cioè che non segue i parametri degli altri, è piuttosto libero. E allora adesso leggiamo il primo versetto.
Diceva a lui Giovanni: Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni, che non segue noi, e glielo impedivamo, perché non seguiva noi.
La prima cosa, come vedete, c'è una lotta all'interno quasi, cioè c'è questo noi che si divide dagli altri. E quell'altro cosa fa? È uno da solo che scaccia demoni nel nome di Gesù. E i suoi discepoli cosa facevano il brano precedente? Tutti insieme non riuscivano a scacciare il demonio. Questa è la prima cosa. E quindi è uno che fa bene, cioè vince il male nel nome di Gesù, cioè nel nome del Figlio. Il tema fondamentale adesso sarà il nome di Gesù. Perché uno agisce sempre per un nome, in genere per il proprio nome, per il proprio io, oppure per il nome collettivo, per il noi. E invece c'è un altro nome, che è il nome di Gesù, che è il Figlio, amato, fratello di tutti. Quello è l'unico nome dove tutti siamo figli e che esclude nessuno. E se tu escludi uno, escludi lui, che si è fatto ultimo dei fratelli. Per cui agire nel nome di Gesù, nel nome del Figlio, vuol dire che è proprio un'azione universale rivolta a tutti i fratelli. Difatti vinci lo spirito del male solo se hai un amore, ti senti amato come figlio e ami i fratelli. È tutto lì il problema del male, non sentirsi amati e non amare gli altri. Questo scaccia i demoni. E noi glielo impedivamo. È un imperfetto, cioè abbiamo continuato a impedirglielo e continuiamo ancora. Perché? Perché non segue noi? Perché non segue noi? Due volte. Perché l'importante è che segua noi uno, non quello che fa. Quindi se vedete qui il noi si è sostituito all'io della volta scorsa, che ognuno lottava per il proprio io, chi è più grande tra noi. Sono io, dicevo ognuno, qui invece uno rinuncia al proprio io, ma pone al centro il noi. Ora questo noi rappresenta per sé la Chiesa, i discepoli, ma anche rappresenta in fondo l'uomo che non vive mai da solo, è sempre un noi, vive con qualcuno. Se non è solidale con nessuno, non è nessuno. Uno esiste in quanto c'ha un noi, c'ha delle relazioni. Cosa c'è di male a essere noi? È necessario essere noi. Se uno non ha un noi di identificazione non esiste. Una coppia è un noi, gli amici sono un noi, una famiglia è un noi, una comunità è un noi, uno Stato è un noi, l'umanità dovrebbe essere un noi. E necessariamente diventiamo noi. Qual è l'errore? Porre il noi al centro di tutto e si chiama l'assolutismo. È capitato nella Chiesa, capita nella Chiesa, capita negli Stati, dove il noi, tutto deve essere la norma secondo un noi tutto omogeneo. Questo si potrebbe anche chiamare il peccato di ecclesiolatria. Cioè invece di seguire Cristo, seguiamo la Chiesa. No, non dobbiamo seguire la Chiesa. La Chiesa è fatta da quelli che seguono Cristo, che è un'altra cosa. Non so se è chiaro. Da quelli che nel suo nome, cioè in quanto figli, amano i fratelli, e sono questi che fanno il vero noi. Non quelli che si ritengono i suoi. Per cui, noi possiamo stare insieme e non mi funziona bene il microfono. Lo accendo ogni tanto. Noi possiamo stare insieme mettendo il nostro noi al centro. E allora c'è veramente, e vedremo i guai enormi che capitano e nella famiglia, e nella società, e negli stati, e a livello globale oggi, e nella Chiesa. Cioè capitano tutte le maledizioni del mondo. C'è tutti gli assolutismi, c'è l'omologazione, tutti dobbiamo essere a norma, tutti uguali, abolite tutte le differenze, tutte le persone, il totalitarismo del mondo globale in senso negativo. Ecco, il problema è molto grosso e abbiamo avuto nel secolo passato delle prove molto esimie sia nel nazismo, nel fascismo, sia nel cristocentrismo che grazie a Dio il Vaticano ha rotto, cioè mica la Chiesa al centro, scusa. Ricordo Carretto che diceva vado in una chiesa, al centro c'è il parroco, in una diocesi c'è il vescovo, la chiesa c'è il papa, ma lasciatemi anche Cristo al centro di ognuno. E sia il papa, il vescovo e i preti hanno un senso, si aiutano a crescere nella libertà di amare e servire Cristo, che vuol dire amare il prossimo. A me colpiva già in noviziata, perché ero abbastanza cattivo fin da piccolo, che il maestro dei novizi era antico, era un maestro dei novizi del 1940, molto buono, diceva che noi dobbiamo essere umili, questo va benissimo, perché? Per lavorare per la gloria della compagnia. Io ho fatto un piccolo ragionamento, devo essere umile personalmente per avere l'orgoglio collettivo, ma mi sembra molto peggio, perché... Eppure è la mentalità costante, dedita alla causa per la gloria della Chiesa. No, non si lavora per la gloria della Chiesa, per la gloria di Dio, che non ho mai visto, vuol dire per il bene degli uomini. Perché la gloria di Dio è l'uomo vivente, mica il nostro prestigio, la nostra gloria. Per cui essere umili per l'orgoglio collettivo, molto peggio, era così il nazismo, il fascismo e tutte le aberrazioni. Ma è una cosa spontaneissima. E oggi più che mai, in un mondo globalizzato, dove questo noi ormai si impone, se non sei a norma non esisti. Mentre invece se poni al centro Dio, che non hai mai visto, che ci ha fatto tutti diversi, allora noi abbiamo il diritto tutti a essere diversi perché ci ha fatto Lui. Quindi siamo liberi di mantenere la nostra diversità. Poi siamo uniti, non perché ci omologhiamo e ci mangiamo l'un l'altro, ma semplicemente perché uniti a Lui, che è il Figlio, siamo tutti fratelli, i fratelli sono tutti diversi, grazie a Dio. Andiamo avanti ancora un versetto, poi. E tra l'altro tutte le divisioni tra le chiese sono nate per questo, no? non la pensa come, perché deve pensare poi a me, deve essere imbecille come me, scusa. Se pensa diversamente avrà i suoi motivi. Cioè, non ammette né il pluralismo di pensiero, né di stile, né di vita, né di rito, né... è un'imbecillità assoluta, cioè, perché uno capisce proprio, capire che vuol dire capire la differenza, cioè quel che non sai ancora, e l'altro non è te, non lo conosci, se lo accetti e cominci a capirlo ti ami, così vale per le culture diverse. Il primo problema della Chiesa era stato quello di uscire dal noi giudaico, per dire noi, per tutti gli uomini di qualunque cultura, ma questo si presenta sempre, anche molti movimenti oggi ipercattolici, dalle febbriane in giù, per sé sono anticristiani, per sé. Ma noi che siamo cattolici tolleriamo tutto, però non sono cattolici, proprio più che gli ipercattolici non sono cattolici, perché cattolico vuol dire universale. Ma universale, catao, cioè vuol dire secondo la totalità, vuol dire che non sei tutto. Sei una parte di una totalità che è diversa da te. Chi invece si identifica con la totalità è un fesso. Io sono tutto, adesso arcala. Non so se mi spiego. Così anche per esempio il vescovo non fa molto bene al Papa. Io ce l'ho fatto, ma per altri motivi. Fa comunione, che è diversa la comunione. Così nella coppia c'è comunione, non c'è sovrapposizione, non c'è che l'uno e l'altro e sono uguali, se no non c'è nulla. È la differenza ed è il rispetto della diversità, che uno è diverso dall'altro, che fa sì che sia possibile la vita e che sia possibile l'amore. Se no si chiama amore di antropofagia, si mangia l'altro, lo fa la mantide religiosa con qualche ragno. E così può riprodursi, ma solo per quello. Ma non è gran bella vita. Cioè, noi in fondo o abbiamo un amore di confusione, cioè si confonde la fusione, siamo uno. No, non si è uno, grazie, si è due. Cioè, se voi vedete un uomo dove la testa è confusa con i piedi, vuol dire che gli è capitato una macina da mulino sulla testa, quindi la confusione contro è morte. Così anche la divisione, se vedete la testa staccata dal collo, vuol dire che qualcosa è capitato, non si sa bene che cosa, ma non vive. Cioè sia confusione che divisione è morte, mentre invece l'amore non è né confusione né divisione, è unione, comunione, ok? che non è confusione, l'unione è sempre tra due, che restano due, sono uniti ma sono due. E distinzione è distinti, perché se sono uguali non ci sono, c'è solo uno.
Ha detto diventeranno una carne sola.
Sì, però sono due. Sono due e sono una carne sola, è vero, sono due e sono uno. Ma una carne sola nel senso che non è che diventa tutto solo maschio, tutto solo femmina, questa, la differenza diventa luogo di comunione e questo è il divino. Perché l'uomo è stato creato in immagine e somiglianza di Dio e poi specifica, non in quanto uomo maschio, non in quanto uomo donna, perché la parola uomo in greco è come in tedesco, cioè vale tutti e due, ma in quanto maschio e femmina specifica, perché la differenza radicale che se rispettata diventa luogo di comunione, di amore, di dono reciproco, di fecondità, di vita, cioè questa è l'immagine di Dio. Non so se è chiaro. Sono una carne sola, uno, ma sono due. Nella diversità, quindi c'è comunione nella diversità. E va bene. Mentre invece il pericolo di tutte le comunità, anche nelle famiglie, no? Quando uno si appiattisce sull'altro, diventa uguale all'altro, è già la morte della relazione. Anche tra gli amici, uno si sceglie gli amici simili, ma come me basta io e ce n'è davanti per me, mi detecce, deve essere scemi per restare con se solo, siamo fatti per stare con gli altri, e l'altro deve essere diverso. E le vere amicizie sono nella diversità. Perché se è simile a te una volta diventa diversa, lo butti via, no? Mentre la diversità è ricchezza, è una cosa che tu non hai e non gliela rapisci. Diventa luogo di comunione, di ricchezza tua e di ricchezza sua. Per cui uno più uno per sé non fa due. Perché tu, se sei unito a un altro, tu da solo vali per due perché hai in qualche modo il dono dell'altro. E l'altro pure altrettanto, si diventa almeno quattro, insomma. Per questo ci si accorge anche nel lavoro intellettuale, nella ricerca, no? Se ci si mette con un altro non in competizione, ma in una sana competizione giusta, cioè di aiuto reciproco, è molto più del doppio. Ognuno è già il doppio, perché c'è anche il parere dell'altro, c'è un altro angolo di vista. E c'è la ricchezza che c'ha l'altro, anche l'intuizione. Ecco, il pericolo invece sia nella Chiesa, sia nella società, sia nell'industria, sia tutto a norma, deve seguire noi, questo noi in lago non si sa cosa sia, però tutto si definisce. Ed è necessario che ci sia anche un noi, ma questo noi è definito non tra di noi, ma che abbiamo relazione a un altro, non perché tutti si conoscono, se tutti ci seguiamo gli uni gli altri dove andiamo a finire? Da nessuna parte. Invece seguiamo il pastore della vita, colui che ci ha amato e dato se stesso, colui che dice bene per voi che io me ne vada, colui del quale non dobbiamo avere nessuna immagine, e quando poi ci ha dato un'immagine di sé è l'ultimo degli uomini, si è fatto ultimo però per amore, e così include e ama tutti, ecco, seguiamo quello lì. Allora siamo tutti uniti e la capacità di libertà è relativa alla capacità di unione in un terzo, che rappresenta l'assoluto, perché l'assoluto ti assolve, ti slega, ma se assolutizzi il relativo è un idolo che ti lega e ti uccide. Questo vale anche della Chiesa, che non è un assoluto, vale della comunità, vale della coppia, vale dell'altro, non nessuno è assoluto. Siamo tutti relativi all'assoluto e poi entriamo in relazione tra di noi e l'unione è che siamo tutti relativi. E stabiliamo relazioni corrette. Stranamente sono tutte un po' triangolari le nostre relazioni, nel senso che hanno il desiderio di felicità e di vita, che poi è l'assoluto, che è Dio. Cioè nel mio nome. Se vediamo il secondo versetto.
Ma Gesù disse, non impeditelo. Infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlare male di me.
La prima cosa che Gesù dice è non impeditelo. Noi lo impedivamo, non impeditelo. Ecco, non è semplice tolleranza questo, non impeditelo. che non è poca cosa, ci fosse stata la tolleranza delle religioni, delle ideologie, cambierebbe il mondo. E poi dice, il problema è un altro, non è che segua noi, è se fa i prodigi, cioè se libera dal male, nel mio nome. Ecco, non è secondario il nome, in nome di che cosa fai una cosa. Perché se tu, per esempio, dai da mangiare a un bambino, perché così quando cresce lavora per te e lo fai il tuo schiavo, fai nel tuo nome. Se dai da mangiare al bambino, perché così diventerà un bravo cittadino che segue tutte le norme civili, ne hai fatto un uomo omologato bene al sistema. Oppure dice, perché si libera, farai un ottimo rivoluzionario. Se invece lo fai nel nome di Gesù che è il figlio, vuol dire che lo fai nella sua verità, cioè che lui è figlio di Dio e fratello tuo. Ed è un'altra cosa. Per cui puoi dare da mangiare a uno per sfruttarlo o perché segue le tue idee, oppure perché è tuo fratello. Il suo vero nome è quello, come anche il mio vero nome. È il bambino che abbiamo visto la volta scorsa. Ecco, e chi fa questo, basta. Quindi siate tolleranti, accettate tutti. E adesso vediamo il finale e poi faccio una breve pausa mostrandovi quella cosa che c'è di sopra la testa.
Infatti, chi non è contro di noi è per noi.
Ecco, prima di tutto non deve seguire noi, basta che non sia contro e già per. E se è contro di noi, vengono altri discorsi, amate i vostri nemici, eccetera. Quindi questo noi che esce costantemente, state tranquilli, è il demone dell'io moltiplicato. E allora vorrei farvi vedere questo quadro che vedete qui sopra, qui. Lo vedete? E questa qui è una ceramica, bene, che riproduce, magari più alto all'inizio, così tutti lo vedono poi, e riproduce un quadro del 1600, di un allievo di Van Dyck che dipingeva i fiori per lui, poi si è fatto gesuita e ha dipinto qui la Compagnia di Gesù. Il titolo del quadro è La Compagnia di Gesù e si trova nella collezione Monti dell'Arcivescovado. Ora, cos'è che mi colpisce di questo quadro? Descriviamo, poi così vediamo se la qualità dello stare insieme. Cos'è la prima cosa che mi colpisce?
La differenza dei colori.
Differenza. Farfalle,
colori,
poi
posizioni,
lo sfondo anche,
contrasto.
Poi il fatto che è stato detto implicitamente sono tutti fiori, E poi cosa hanno questi fiori? Sì, e qualcuno è sfioriti, qualcuno in pieno fulgore, qualcuno sono dei boccioli che stanno cadendo e morendo, qualcuno invece dei boccioli che stanno fiorendo, qualcuno già ormai sfatto ma ancora vigoroso. Ma che cos'è adesso al di là di tutto che colpisce?
Il calice,
perché
un ramo solo.
Eh? Sì, beh, questo non si vede bene qui, nell'originale c'è un calice d'acqua trasparente, per cui anche quello è molto simbolico. Prima di tutto sono tutti fiori, secondo sono tutti diversi, di colori e di forma, e formano un'armonia. Questo è il senso della comunità, che siamo tutti diversi. Poi nessuno di questi è nato insieme all'altro, fiori selvatici addirittura, fiori da frutto, fiori tulipani, mi sembra questo, sfiorite che vengono da lontano, gladioli, non so. so se sono peonie, garofani, eccetera. Fiori giovani, vecchi, cioè tutti insieme fanno un'armonia. Sono stati messi lì da una mano, no? Perché nessuno è nato lì. Una mano invisibile, messa in un'acqua, che è la vita, simbolo dello spirito, che mantiene vivo per quanto? Per un giorno, perché poi cadono anche giovani, diventano farfalle, con sottoterra, cioè, cambiano vita. E ci sono due farfalle, una in basso e una in alto. Questa in alto è diversa un po' dall'originale, ha colori più vivi e tutti trasparenti, però quasi non si vede etere, cioè questa è più corpo e l'altro è più spirito. Poi c'è aggiunta una terza farfalla, aggiunta da chi ha fatto le riproduzioni, dicendo questo è Filippo. Che dice, ce n'è una lì, una rimettiamo anche lì, che così ci sta anche lui. Ecco, è bellissimo dire, così si sta insieme. Nelle differenze, rispettandole tutte, si forma un'unica armonia, messa insieme proprio da Dio, per l'unica acqua, che è l'unico spirito, che ci mantiene vivo questo giorno in cui viviamo, che rende bellissime le tenebre, perché il resto è tutto contorno di tenebre, ed è un'esplosione di vita, e poi quando muore diventa farfalla e va fuori tranquilla. Ecco, è bellissima proprio l'immagine anche di chiesa, nella diversità, nella molteplicità, di tutti i colori, ne puoi vedere benissimo. Se fosse una chiesa di perfetti, pensa che orribile, sarebbe da sparare a vista a tutti. Sono tutti uguali, tutti pensano, come certi movimenti che tutti hanno il manuale del leader e usano le stesse parole con lo stesso tono di voce. No, si chiama plagio, si chiama niente, non dico parolaccia, ma sta bene. E si chiamano cattolici, se questi sono cattolici, viva Dio. Ecco, ed è importantissimo questo, perché la tendenza nella società oggi, più di prima, e la Chiesa vive nella società, è proprio l'omologazione. E anche nei partiti, quando non si tollera che uno sia così e l'altro così, anche i due gradi, perché devono essere più simili, se no anche le mele, se va a comprare la misura giusta, se no cambia mercato. Con questo rispetto di ogni singola creatura, e questa armonia bellissima che fa nella notte, no? Che si sta insieme a questo giorno che è poi l'esistenza, che è altamente significativa, che in fondo avviene fuori dal nulla e dal caos questa esplosione di bellezza, non di colore. Ecco, così dovrebbe essere la comunità, sia nella famiglia, sia nelle amicizie, sia nella Chiesa, sia allargandola fino al mondo intero, rispettando tutte le diversità. Stando però tutti insieme, in comunione non in confusione, uno non diventa l'altro, e anche se due sono uguali, sono totalmente diversi, di colore, di forma. Ecco. È il modello della relazione. È quello che normalmente ci fa paura nelle nostre relazioni. Perché se l'altro è diverso, io non sono come lui, allora o gli capisco le sue cose, allora sono antropofago, oppure se non riesco, lo elimino. E oggi la nostra società è tutta omologazione e eliminazione, antropofagia e vomito, è quello che non riesce a mangiare. Anche nella Chiesa, perché viviamo in questa società. Quindi questo piccolo brano così che sembra messo lì è importante, perché abbiamo visto, no, nella seconda parte del Vangelo vedremo tutte le nostre relazioni, prima con il nostro io, l'abbiamo visto la volta scorsa, ora con il nostro noi, che può essere noi tutto falso, l'identificazione contro gli altri, dove annulliamo anche noi stessi, e poi vedremo le altre relazioni. Successivamente c'è quella di coppia, subito dopo, e prima c'è un'altra cosa, poi c'è quella, c'è un'altra ancora di nuovo con se stessi, poi con le cose, eccetera. Qui mi fermo,
puoi rileggere il testo.
Diceva a lui Giovanni: Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni, che non segue noi, e glielo impedivamo perché non seguiva noi. Ma Gesù disse: Non impeditelo, Infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlare male di me. Infatti chi non è contro di noi è per noi.
E bisogna dargli un po' di piede perché c'è dietro il tubo. Bene, guardate il testo, poi guardate il quadro. Io resto meravigliato sia del testo, siamo verso il 50 d.C., che riesce a infrangere il muro del noi, dove tutti in genere, l'io lo può infrangere se sei un po' stoico, ma almeno noi stoici siamo in Dio. Cioè, il noi è infrangibile. E i mali peggiori vengono tutti dal noi, che si assolutizza. Una solidarietà contro gli altri, perché da solo uno può nuocere poco, lo bisogna subito, è matto, si crede a Napoleone, ma se poi diventa Napoleone, davvero, è peggio. E poi che nel 1500-600 uno aveva la fantasia di dire, ma vorrei dare un quadro di cosa, come si sta insieme. In modo intelligente. L'ha reso bene anche quello.
Cioè, noi abbiamo perso la capacità di leggere i simboli, di basta andare nelle chiese. Tutto quello che noi, a noi oggi sfugge, in realtà per chi andava era un linguaggio scritto facilmente leggibile, nonostante fossero semi-analfabeti in tantissimi casi. Quindi non ci stupisca questa circostanza. Riflettevo, pregando questa parola, su come riusciamo a fare il noi con un sacco di cose. Riusciamo a creare il noi e associarci dietro un sacco di cose anche straordinariamente vicine a Gesù, che però non vanno in quella direzione. E ricordavo una frase che durante un'omelia un sacerdote aveva detto, che la croce non è simbolo di identità, ma memoria e proposta. Che mi ero segnato perché sentivo che c'era qualcosa di importante lì, però oggi quella cosa lì è andata a posto. Cioè l'identità, anche la croce non è l'identità, ma è proprio la persona di Gesù. C'era, lo sapevo che facevo bene a segnarmela quella frase lì.
Sì, è brutto vedere come oggi vige un fondamentalismo, un integralismo molto più di 20-30 anni fa, a tutti i livelli. C'è una regressione culturale verso l'omologazione a tutti i livelli, quindi bisogna essere.
Anche la forma di campanilismo. La forma di campanilismo spinge a sviluppare.
Sì. Sì, anche sì.
Quindi identificazione nella propria città, cioè nella propria sì, regione, poi sì. Nella regione la propria città, la propria regione il proprio paese.
Sì, che ancora il noi poi.
Proprio perché la posizione è.
È opposizione all'omologazione, ma una forma di omologazione perché poi è noi tutti uguali come i vari comuni in lotta l'un contro l'altro, solo piccole solidarietà contro, quindi la disgregazione. Bisogna trovare invece un modo davvero cattolico, cioè universale, che non, si ritiene, che non è totalitario, cioè secondo la totalità, cioè sono una parte del tutto, tenendo presente che gli altri sono diversi e entro in relazione con loro, non invece i padani, i pedani, non so come si chiama. Io sono della Valfronte di me. Asterix passava di lì. Cioè, è ridicolo come questa regressione anche, sì. E come si può trovare l'identità solo se troviamo il nome, cioè c'è un nome più grande che ci unisce. Quello è il nome che sono tutti fiori. È il nome che siamo tutti figli, siamo tutti nati da qualcuno, e quindi siamo tutti fratelli, nessuno si è fatto da sé.
Mi viene in mente che l'anno scorso sono stata in Africa in una comunità musulmana e veramente mi sono portata a casa questa benedizione nel nome di Dio di questa donna musulmana che mai mi sono sentita benedetta a Dio, di fronte a Dio in modo così accalorato che come sono stata benedetta da questa donna che lo utilizzava anche proprio come un modo di salutare lì. Separarsi, ma molto molto forte, lì proprio ho percepito questa grande
questa cattolicità della musulmana,
sì, 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 questa unione in Dio, no? Quando, sì. Quando c'è una contemplazione della diversità nella, nella pace.
Ecco, tenendo poi presente che il noi è necessario, ma non deve essere autocentrato come Dio è necessario, ma è relazione. E non relazione di appropriamento, ma relazione di ricevere e dare.
E il relativismo etico?
Lasciamolo perdere, ne parlano già tanto senza sapere cosa dicono. Cioè, siamo tutti relativi, anche Dio è relazione. Grazie a Dio, il contrario è il totalitarismo. Chiaro che l'etica è una relazione. Ma relazione a che cosa? Le relazioni sono importanti, di grandi relazioni. L'etica si pone alla relazione all'intelligenza che capisce la realtà, in relazione alla realtà, in relazione alle circostanze, agli altri, mentre c'è l'assolutismo etico che pone i principi. I principi sono questi, se la realtà è diversa, peggio per la realtà. E questo qui lo diceva già qualcuno, si chiama totalitarismo ideologico. Quindi l'unico modo di fare etica è quello. Poi dopo ci sono malintesi perché uno usa la terminologia magari in senso improprio. Quando si parla della teoria della relatività, è chiaro che se è tutto relativo, che cosa? Qualcosa di assoluto che in quella fattispecie è la velocità della luce, no? Poi circa l'etica, per esempio, sono cambiate talmente le situazioni che possiamo, per esempio, prima sulla vita non potevamo intervenire se non impedendo la nascita o ammazzando. Oggi possiamo invece intervenire facendo nascere ciò che non nascerebbe, facendo nascere in un modo invece che in un altro, correggendo i cromosomi se sono sbagliati invece che, quindi anche positivamente. E possiamo allungare la vita in modo indeterminato. Quindi si pongono problemi che una volta non c'erano. E sono relativi alle situazioni nuove, quindi non puoi applicare le stesse regole. Perché cos'è la natura? È naturale bucare uno per mantenerlo solo col sondino? C'è chi dice sì, glielo farei a lui, poi vede se è naturale dopo 20 anni. Mentre invece è giusto farlo,
secondo me
sì. Da come c'è arrivato il suo libido.
Ma anche dopo, perché per sé non è lecito bucare la pancia uno, se lo fai è perché speri un bene. Se però non è venuto il bene, ha cessato la sua funzione. Se è solo un allungare l'agonia, si chiama accanimento terapeutico. Se invece è per migliorare la vita, non è accanimento terapeutico, ma è terapeutico ed è doveroso. Quindi sono soglie da non andare così a partiti, a idee fisse o boia, no? Boia chi dice boia. Ma con molta intelligenza e finezza, comprendendo che non puoi applicare le leggi che applicavi 50 anni fa perché è cambiata la situazione. Come se tu prima il mezzo di locomozione gli davi il fieno che era il cavallo, metti il fieno dentro il serbatoio della benzina, non va avanti la macchina. Così oggi la dobbiamo avere anche davvero un'intelligenza a capire la realtà e la situazione, cioè il discernimento. Se noi siamo pastori addestrati. E lo so, e per questo allora dico bisogna informarsi e non dire cavolate come hanno fatto sui giornali o sulla stampa cattolica. Gente disinformatissima, perché non basta la teologia, deve sapere anche la medicina e le scienze. E ci vuole anche l'etica e l'antropologia. Lo so.
Bisogna partire dall'inizio.
Lo so. Sì, lo so, ma anche partire da una cultura che si rende conto anche della realtà. Qualunque sia stata la partenza, alla fine c'è davanti una situazione anche. E allora valuti quella alla fine.
Sì.
Perché se uno è nato, comunque sia nato,
infatti,
e non è che dici dipende da come è nato, adesso c'è, vediamo cosa è giusto fare con lui. Quindi è proprio un luogo che non puoi dare norme.
La diagnosi prenatale come la collochi tu? Perché quella fa parte sempre dello stesso.
Ecco, per questo appunto ci vuole. Sono problemi che non esistevano.
No.
Quindi non dobbiamo dire perché può essere utile in certo senso, perché si potrebbero fare interventi per togliere dei difetti fin da prima. Quindi dipende dall'uso che ne fai. Se fai per selezionare la razza o per cosa, chiaramente è criminale. Se lo fai in altro senso non lo è. Quindi
infatti c'è proprio questo, sì. Questa cosa qui che è veramente.
E poi la soglia spesso non la vedi nell'immediato, però devi percepirla almeno. Però almeno conoscere le sfumature e la realtà, non puoi andare a dire è di natura, no? Perché la natura dell'uomo è cultura, varia. Non so se mi spiego, ecco, per cui
ti spieghi.
Dobbiamo davvero, altrimenti diventiamo ridicoli come i tempi di Galileo, insomma, che dopo 500 anni diceva anche che avevano torto, ma dillo subito che hai torto. chiediamo perdono delle colpe altrui, chiediamo perdono delle nostre. Le altre sono già passate, chiediamo perdono delle crociate, è quello che stiamo facendo adesso? Ci giustifichiamo dicendo la mia colpa sull'altro? Diceva Filippo che aveva portato la comunione a un paralitico, allora al confito c'era la mia colpa, la moglie gli faceva mea culpa. Presso poco abbiamo fatto così, intanto continuiamo a fare le stesse cose. No, a me un po' di senso di umorismo e ridersi su di noi. Facciamo come questi, insomma, non segue noi, è perché deve seguire noi. C'è il buon senso prima di noi, c'è Dio prima di noi. E delle nostre idee. Perché le idee, se sono giuste, cambiano, perché cambia la realtà. E io auguro a tutti che, andando avanti con gli anni, diciate, oh, come ero imbecille ieri, vuol dire che oggi sei un po' più intelligente. E questo ti può far capire quanto sono stupido oggi, perché domani spero di capire un po' di più. C'è la modestia, insomma, che è segno di intelligenza, contro il dogmatismo. Il dogmatismo è tipico di chi è insicuro, perché non si sente voluto bene, allora vuole essere sicuro e si dà certezze false. No, chi cerca la verità invece non ha certezze. La verità è sempre più grande, come Dio. Chi ce l'ha in tasca? Quindi proprio questa apertura, questa serenità è importante oggi più che mai anche nella Chiesa, perché è uno dei momenti più bassi della Chiesa da 60-70 anni in quest'ambito. Stiamo vivendo una forma di integralismo nella società globale
occidentale, sul mercato economico, sulle guerre, sul prestigio e anche nel campo della fede, perché è orribile. E poi respiriamo all'aura culturale, cioè non c'è più il rispetto delle differenze. Per fortuna che c'è il rito ambrosiano che è indipendente e fa le cose che gli piacciono e sono anche belle. Saranno discutibili, dice, cioè, è bello, sono tanto per conservare almeno la biodiversità.
Ma il problema no, se cioè non va in conflitto con l'istinto di conservazione dell'uomo, questo ragionamento, nel senso che quando all'esterno ci sono delle identità di noi così forti, mettere fuori il naso vuol dire decretare immediatamente la propria fine, cioè mettere fuori il naso vuol dire bruciarsi. Questo succede sempre quando ci sono delle dinamiche di noi molto forti, sì, estremizzando, voglio dire, basta parlare a chi ci ha rimesso la vita per la mafia, Don Puglisi,
sì, sì,
bastardo, tutta questa gente, ma voglio dire, nella banalità della quotidianità, chi si taglia fuori dalle logiche del noi, che è chi fa la voce fuori coro all'interno della realtà aziendale, piuttosto che si brucia, per cui finito. Allora, infatti, io trovo molto stimolante la lettura di Jesus Christ Superstar, il musical, no?
Del 70.
Perché Giuda dice proprio a Gesù, ma perché tu hai lasciato cadere questa opportunità che avevamo, cioè di essere noi e di fare una realtà, sì, politica? Lì lo dice proprio.
Ma questo è quel che voleva anche Pietro, è quello che vuole ancora adesso la Chiesa italiana, scusa.
E Gesù, che era figlio di Dio, si è fatto mettere in croce, no? E questo, sì, è l'esempio che abbiamo. Allora uno nella sua piccolezza di uomo dice, cavolo, ma...
Ascolta, ma è il Vangelo di domenica prossima, è proprio su questo, le tre tentazioni. La prima è quella del pane, la seconda è quella del potere, le sono invertite, e l'altra è quella del prestigio religioso. Noi li usiamo come mezzi, e da qui viene tutto il male del mondo. O si rompe questa logica, o diventiamo imbecilli e ormai ci distruggiamo tutti. Sa, tutte le volte finiscono dal pellicciaio ormai, oggi, perché basta un pazzo qualunque e fa saltare il mondo. Quindi o cambiamo la logica della solidarietà contro e abbiamo una vera solidarietà, ed è possibile e doverosa, anche in un ufficio è più bello essere solidari che farci le scarpe. Ho visto che il nostro medico ha messo su uno studio associato con altri medici, è molto più bello che farci la concorrenza, collaborare, sei molto più libero, lavori meglio. Cioè bisogna avere un po' di inventiva, perché la storia della scala delle galline... Vabbè, non è una gran bella vita. Se stai sopra, stai su un po', ma ne hai mangiata tanta prima e poi torni sotto. Forse si può cambiare.
La fine non arriva mai, in realtà.
Punto. E andare, perché c'è sempre uno sopra. Si può andare al pascolo tranquillo e fuori nel giardino, insieme. Cioè, proprio, è un cambio di logica che si impone. E oggi si impone anche culturalmente... Perché una volta in fondo chi aveva in mano il potere aveva la possibilità di tenere un ordine, perché era un deterrente, poteva far fuori tutti e quindi dominava il peggiore, ma gli altri poi andavano abbastanza bene. Oggi invece basta un mascalzone qualunque per saltare il mondo, e allora non occorre essere il mascalzone migliore del mondo per farlo, basta un imbecille qualunque, non un imbecille qualificato. E allora dobbiamo cambiare logica, invece di essere imbecilli, vuol dire senza bastone. Possiamo aiutarci gli uni gli altri, che è molto più umano e più bello. Sono morti anche gli altri, anche Ponzio Pilato che l'ha messo in croce, lo ricordiamo di traverso nel credo, ma chi si ricorderebbe di lui? No? Quindi alla fine ha vinto Cristo, mica Ponzio Pilato. Ancora dopo 2000 anni ne parliamo. E la storia la fanno queste persone, la storia della cultura, dei valori e della vita, e alla lunga poi vengono fuori. Nell'immediato sembra tagliare la testa è più efficace che far crescere un bambino. La testa è immediata, farlo crescere impiega tanti anni, non so se ci riesci. Però è più costruttivo ed è meglio, scelgo per la seconda cosa, farlo crescere in tempo. E oggi si impone un salto di qualità proprio anche nell'umanità, se uno ha un po' di coscienza della situazione d'oggi, dove il potenziale distruttivo che abbiamo davvero può distruggere x volte il mondo intero. ci vuole niente, basta un guasto all'apparato elettronico e salta tutto, per un allarme falso. L'autore.
Il buio e due farfalle, la farfalla che va verso l'alto dove va?
Va verso l'alto fuori e scompare dietro i fiori. Lì non si vede bene perché è fatta un po' tozza, se no forse non è riuscito a renderla bene. Io c'ho presente l'originale.
Il buio intorno che cosa?
Il buio è rotto da questa relazione, vuol dire che dove non c'è questa relazione c'è il caos, c'è la morte. No? Cioè, al di fuori di questa relazione cosa c'è? Il buio. Infatti, cos'è l'uomo da solo se non ha relazioni positive? È morto, è buio. C'è un male radicale, non è bene che l'uomo sia solo, che precede ogni male, è la non relazione, perché Dio è relazione.
Ma poi anche essere liberi ognuno di essere il fiore che è.
È chiaro, dice quel che è, ti ha fatto Dio, scusa, che diritto ha l'altro di cambiarlo. Cioè anche che uno abbia stima di sé. Cioè, come mi hai fatto bene? Sono quel che sono, a me va bene, se l'altro non va bene peggio per lui. Però c'è uno ti guarda male, sarà stravico.
Di
ha
noi.
Il diritto di essere stravico, no? Quindi lascialo.
No, questo io sento molto di più il tentativo di trasformare che non di omologare, cioè quando si diceva prima dei pericoli del noi, che è quasi come se ci vuole questa sensazione di voler essere trasformato, comunque sì, di dover cambiare per aderire a un modello.
Ecco, è importante avere un modello, ma molto aperto, quello del buon pastore che è l'assoluto, quindi un modello totalmente aperto. Il quale ti ha fatto così come sei, punto primo. Se tu non accetti te così come sei, cosa vuoi accettare gli altri? Quindi ogni fiore è davvero che accetta se stesso e gli altri lo rispettano. Però la sapienza di accostarsi viene fuori un'armonia. Che in fondo è questo anche, il cristianesimo ci insegna proprio la relazione. L'amore, cioè, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Io ho amato voi come sono amato anch'io dal Padre, quindi è un'esperienza di amore ricevuto che si comunica. E quindi è universale ed è la rottura per sé di ogni barriera, di ogni religione, intesa in senso relegare, legare e rilegare, ed è la libertà di essere figli e fratelli, di essere quel che siamo, amati da Dio. Così poterci anche accettare nelle nostre differenze, nel rispetto di tutte le differenze. Oh, è un testo molto bello nella sua piccolezza. Come vedete la traduzione italiana non rende ben conto perché seguire noi, dei nostri. È vero anche questo, ma la traduzione più fedele meglio. Anche se non si capisce bene, poi si impara. Va bene, la volta prossima, ripeto, non ci vediamo perché c'è a San Fedele esercizi serali lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e quindi sospendiamo le attività anche qui a San Fedele. Facciamo un Padre nostro e ci vediamo la prossima.